Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Questa era Imagine, una delle canzoni più famose della storia della musica, è la canzone più celebre di John Lennon, una canzone che introduce questa puntata numero 231 di Adesso in Onda, che insomma, come poi ascolterete, sicuramente ha molto a che fare con questa canzone, una puntata come dire, interreligiosa, perché oggi abbiamo qui in studio a Radio Adesso tre giovani rappresentanti di delle tre grandi religioni monoteiste che si sono confrontate in una serie di incontri organizzati la settimana scorsa dalla comunità di Sant'Egidio di Terni e che oggi appunto si confronteranno qui con noi a Radio Adesso. Ve li presento subito, ringraziandoli appunto di essere qui con noi oggi. Yassin Lafram, membro del direttivo dei giovani musulmani d'Italia; Amalia Luzzati, responsabile della cultura dell'Unione Giovani Ebrei Italiani; e Michele Gradoli, responsabile dei giovani della comunità di Sant'Egidio di Terni, che hanno proprio organizzato nell'ambito delle attività della comunità di Sant'Egidio, e in particolare appunto di quelle che riguardano gli under 30, perché oggi siamo tutti, no, siete voi under 30, io un po' più su, insomma, ma insomma. Il titolo dell'incontro, Michele, è stato
convivere lungo le vie della fede. E si è tenuto a Terni.
È iniziato a Palazzo Bazzani, poi si è trasferito anche nelle scuole, giusto? C'è stato l'incontro a Geometri, poi
a Spoleto in un liceo, e poi a Perugia al centro ecumenico, e lì siamo stati ospitati dalla comunità di Sant'Egidio di Perugia. L'idea di fare un incontro appunto sulle religioni e su come giovani come noi vivono diversamente le diverse religioni è nato qualche mese fa, a maggio, quando appunto abbiamo avuto l'occasione di conoscere Yassin e Daniele Naum, che è il presidente dell'UGEI, dell'Unione Giovani Ebrei Italiani, qui a Terni, quando abbiamo già organizzato un incontro su Israele e Palestina. E adesso, dato che avevamo visto un grande interesse per la tematica, abbiamo cercato di riproporre un nuovo incontro, e questa volta invece ci è venuta a trovare Amalia Luzzati, sempre dell'Unione Giovani Ebrei d'Italia.
Allora, una domanda che vi faccio subito a tutte e tre. Voi siete, come dire, divisi da queste religioni che sono un po' al centro del cosiddetto, no, scontro di civiltà di cui si parla da sempre, diciamo, ma in modo particolare dal 2001, dall'11 settembre. In cosa vi sentite accomunati a parte dall'uomo tigre? Sentivo dei discorsi prima.
Da Holly e Benji.
Da Holly e Benji. Comincia Yassin.
Innanzitutto ringrazio i nostri ascoltatori, ringrazio per l'invito e per la possibilità che mi avete dato, insomma, di esprimermi in questa bellissima città di Terni. Ringrazio la comunità di Sant'Egidio, perché continua sempre a offrirci più occasioni riguardo a questo tema. Sono soprattutto contento, anche perché è un momento di condivisione di quella che è la nostra civiltà, il nostro genere umano. Quindi per noi comunque è stato un momento per celebrare quelli che sono i principi universali che condividiamo. Ovviamente abbiamo delle differenze tra le diverse fedi, ma abbiamo anche un denominatore comune sul quale dobbiamo giocare e che dobbiamo in qualche modo riuscire a rievocare in un momento così difficile un po' per tutti. Quello che ci accomuna, posso dire, è il fatto di credere, il fatto di avere una fede, il fatto di avere comunque una visione, di credere in un disegno divino. Per esempio, oggi, come ho citato nel mio intervento, Dio nel Corano dice: o gente, vi abbiamo creato da maschio e da femmina, da popoli e tribù, affinché vi conosceste. Questo per me è un versetto molto universale, che richiama l'universalità del genere umano, e secondo me va assolutamente sottolineato questo fatto, ovvero dell'essenza umana che dobbiamo riuscire in qualche modo a riconquistarci.
Ecco, la domanda è proprio questa, no? L'essenza umana. Ma la religione, appunto, in questo caso parliamo di religioni diverse, anche in conflitto, ma che appunto sono accomunate proprio dallo stesso Dio, no? E comunque dalla fede in un Dio che poi sì, in qualche modo è lo stesso, nel senso che poi i cristiani hanno lo stesso Dio degli ebrei, i musulmani hanno gli stessi, alla fine c'è questa unità. Amalia, ti chiedo a te a questo punto, se poi, ovviamente proseguendo in qualche modo quello che ha detto Yassin, la religione, l'appartenenza alla religione, rispetto a appunto allo scambio anche nei confronti dell'umanità, è un qualcosa che dà qualcosa in più, non dico ovviamente in questo caso solo della tua religione, proprio in generale, cioè quando si incontrano due persone che entrambe religiose, è più facile o più difficile, come dire, andare d'accordo?
Beh, la religione, insomma, dipende un po' come viene vissuta. Per esempio, oggi noi ci siamo tutti e tre seduti attorno a un tavolo con l'idea di ognuno di noi poteva dare un apporto, con l'idea che ognuno di noi potesse dare un apporto nuovo, una conoscenza nuova di come si può convivere insieme, un esempio portato appunto dalla propria religione, e attraverso questo confronto appunto di differenze che abbiamo, perché comunque le nostre religioni hanno molti punti in comune, ma hanno anche origini, storie ed evoluzioni totalmente diversi, ed è appunto attraverso questa conoscenza reciproca che si trovano i mezzi per convivere realmente insieme. Quindi se secondo me la religione viene utilizzata come uno strumento in più, come uno strumento e soprattutto di riflessione e un modo anche per conoscersi, confrontarsi reciprocamente, ecco, io credo che possa fornirci una marcia in più. Certo che se si rimane bloccati nella propria posizione e non si ha alcun tipo di desiderio di conoscere gli altri e quindi riuscire a convivere anche insieme, beh, allora in questo senso la religione rappresenta un passo indietro.
Ecco, ma di solito il fatto di avere una fede, e non solo di avere una fede, ma di appartenere ad una religione strutturata, tende a chiudere, quindi diciamo avere anche delle sicurezze da un punto di vista spirituale, da un punto di vista umano la tendenza è più quella a chiudersi e quindi c'è comunque bisogno di uno sforzo maggiore, oppure comunque la religione in un modo o nell'altro apre sempre?
Oddio, io per quanto mi riguarda posso parlare della mia religione, certo, che è la religione ebraica, ed è una religione nella quale uno dei principi fondamentali è quello per il quale non si finisce mai di imparare. Quindi in molte feste, come per esempio la Pasqua ebraica, l'idea fondamentale è quella che bisogna porsi sempre continuamente domande, e ogni anno si ristudia totalmente il testo sacro della Torah con l'idea che si possano sempre imparare cose nuove. Da questo punto di vista gli interrogativi rappresentano appunto un nodo centrale nella cultura ebraica, quindi dal mio punto di vista la cultura ebraica, se vissuta nelle sue essenze, non chiude in se stessi, ecco.
Allora, io volevo parlare di una cosa, il concetto un po' di minoranza, nel senso che qui mi pare che siete tutte e tre in minoranza, nel senso che ovviamente la religione ebraica è una religione piccola, nel senso che ovviamente gli appartenenti sono pochi, quindi siete in minoranza come per antonomasia. L'Islam è in forte espansione anche in Italia, però comunque ancora in Italia l'islamico è sempre visto. Il cattolico, che se ne dica, è una minoranza anche il cattolico, no Michele? Nel senso che poi alla fine, anche se l'Italia è un paese tra virgolette cattolico, diciamo il 90% degli italiani si dichiarano cattolici, tutto sommato quando uno dice che va a messa viene guardato un po' strano, la gente come vai a messa, ma non tutti i giorni, però una volta a settimana, vabbè, allora no? Ma che ti confessi anche, no? La pratica religiosa è comunque qualcosa di strano ormai anche nel nostro paese, no?
Questo sì, sicuramente, però questo non significa che non sia possibile avere 25 anni e vivere una religione come il cattolicesimo. Voglio dire, il fatto di essere in minoranza non deve far scoraggiare le persone.
No, capito, la domanda è un po' strana, no? Però questo è un po' un'ottica, secondo me, invece, in cui vorrei approfondire. Cioè, voi siete appartenenti a tre religioni che, in realtà non possiamo dire che nascono in luoghi diversi, perché tutto sommato nascono più o meno tutte nello stesso luogo, come religioni, no? Cioè, il posto più o meno era quello, è la Palestina, alla fine. Però ovviamente che si sono strutturate in modo molto diverso. Adesso vorrei anche parlare di ognuno di voi, anche nella storia personale. sicuramente vivete entrambi comunque in una condizione, sì, appunto, che nella società in cui viviamo, sia che si sia stranieri da un punto di vista nazionale, come può essere Yassin, che è nato in Marocco, giusto? Sia come può essere il caso di Amalia, che comunque appunto appartiene ad una religione, ad una comunità che comunque è un po' da sempre separata in qualche modo, o integrata, ma insomma il discorso dell'integrazione è un problema che si pone da sempre per quanto riguarda l'ebraismo. Apparentemente per te, Michele, forse questa cosa la senti di meno, però proprio per questo te l'ho chiesto, per sentire quanto la senti, cioè quanto comunque essere un cattolico praticante ti pone in minoranza per certi versi, che cosa ti porta a presentare agli altri, cioè come vivi la tua appartenenza ad una religione, ad una pratica religiosa, rispetto ai tuoi amici, alle persone che frequenti tutti i giorni, che invece non la vivono. Che cosa significa per te essere cristiano?
Ma guarda, io personalmente non mi sento in minoranza, perché non mi sento di ragionare con la categoria delle maggioranze e delle minoranze. Quindi il fatto di...
dire, scusa se ti interrompo, ma per non vorrei che poi sembrasse che veramente voglio fare... Quando parlo di minoranza intendo dire di una posizione sociale che comunque ti costringe a riflettere...
A dare delle giustificazioni come agli altri.
Ma soprattutto a riflettere te stesso, cioè io da cattolico per esempio sento, cioè devo riflettere sulla mia identità religiosa, proprio perché non è scontata, no? Cioè oggi, nel mondo in cui viviamo oggi, anche noi cattolici, non soltanto i musulmani e gli ebrei, non è scontato essere religioso, no?
No,
quindi mentre in Italia c'è ancora questa tendenza a dare per scontato, io sì, vabbè, sono italiano quindi sono cattolico. Io non la penso così, non credo che sia così scontato, e personalmente il fatto di essere cristiano è una cosa che metto in discussione ogni giorno, su cui rifletto ogni giorno, proprio perché vivo in un mondo che cristiano non è. Questo era il discorso, non tanto della minoranza a livello di dover come avere una posizione egemone o meno, in questo caso
no, è chiaro, però questo voglio dire è anche molto stimolante, no? Ad esempio mi viene in mente, soprattutto all'inizio, quando avevamo iniziato circa 6-7 anni fa il servizio dagli anziani, io altri amici della comunità facevamo il liceo e abbiamo iniziato ad andare a San Giovanni, il quartiere di San Giovanni, dove ci eravamo accorti che c'erano molti anziani che vivevano soli e che vivevano in situazioni di grande disagio. In quel momento sì, magari abbiamo avuto questa sensazione di minoranza, perché era strano che un ragazzino del liceo di 16-17 anni iniziava ad andare da degli anziani e ci si affezionava non come a un nonno, ma proprio come degli amici, perché noi abbiamo festeggiato con loro ad esempio gli orali della maturità, eravamo molto e siamo tuttora molto legati. In questo caso però è anche stimolante, perché si sente di dimostrare e di trasmettere ai coetanei, ma anche alla città, e a quello che abbiamo fatto questi giorni, anche un messaggio molto bello, perché era un messaggio di pace, perché era un messaggio di amicizia con i deboli e con i poveri in generale. Quindi sì, da questo punto di vista è sicuramente stimolante.
Allora, io volevo anche fare un breve profilo vostro, insomma, appunto, Michele, laureato alla Lewis, che non è un nome, in legge, appunto, abbiamo detto, della comunità di Santi Giovi Terni. Vuoi dare anche, adesso so che da quando sei diventato cristiano parli anche con le persone grasse, quindi io sono molto contento.
Ma non così grasse come te, Arnaldo.
Vuoi dire qualcos'altro su di te o passiamo ai nostri ospiti?
Sufficiente.
Allora, Amalia, raccontaci qualcosa di te.
Io studio giurisprudenza e sono nata e vissuta a Torino.
Ah, io niente, io sono Yassin, sono nato a Casablanca, però sono stato adottato dalla città di Torino.
Quindi siete concittadini voi?
Siamo concittadini, sì, veniamo tutti e due da Torino.
Ci siamo incontrati in giro per l'Italia e abbiamo scoperto oggi di essere concittadini.
Sì, non ci siamo mai trovati a Torino, però ci siamo accorti che veniamo, insomma, proveniamo dalla stessa dalla stessa sorgente.
Tu da quant'è che vivi a Torino?
Ah, io sto a Torino dal 98. Mi sono laureato a Bologna in lettere e filosofia. Adesso sono iscritto alla specialistica scienze orientali all'Orientale di Napoli.
Dunque, vabbè, abbiamo detto appunto sei stato anche candidato alla presidenza del...
Sì, sono stato candidato alla presidenza dell'associazione, però non sono passato, si vede che non sono molto capace. Ed è per questo che forse sono qui, per consolarmi, insomma, Berni. Però diciamo che faccio parte del direttivo nazionale, quindi lavoro comunque col nuovo presidente in sintonia.
Ecco, queste due associazioni, l'Associazione Giovani Musulmani e l'Associazione Giovani Ebrei, parte l'incontro di oggi, voi appunto dicevi incontrati in giro per l'Italia, avete che tipo di rapporti ci sono fra queste due associazioni, che ruolo anche... questa è una domanda appunto che faccio a tutte e due, che ruolo pensate possano avere i giovani appunto delle vostre comunità all'interno,
sì,
anche delle...
Infatti noi, partendo dall'essere giovani come giovani musulmani, abbiamo creato anche un ponte, no? tra la nostra associazione e l'UGEI, l'Unione dei Giovani Ebrei Italiani. Poi abbiamo lavorato anche con altri giovani, i giovani delle ACLI e i focolari, i focolarini, quindi c'è stato comunque un contatto con le diverse associazioni giovanili, con l'UGEI in particolare. Abbiamo fatto anche degli incontri a Milano, quindi insomma poi c'è anche un continuo contatto, in collaborazione, abbiamo partecipato a diverse iniziative insieme. Facciamo parte tutti e due del Forum Nazionale Giovani, comunque ci fa piacere che continui ad esserci questa collaborazione.
Cosa, appunto, adesso noi siamo stati abbastanza finora tranquilli, ma ecco, di fatto ci stanno una situazione anche internazionale che in realtà crea continue tensioni, anche religiose. Prima Michele ha citato appunto il discorso della Palestina, che è un po' il simbolo poi di tutto ciò che in qualche modo divide, no?
Beh, sì, divide, unisce. Noi in realtà, a proposito del rapporto che abbiamo e intratteniamo con i giovani musulmani, abbiamo organizzato insieme numerosi dibattiti sulla situazione medio orientale, confrontandoci insieme, ognuno con le reciproche posizioni, rispettandoci l'un l'altro, soprattutto riuscendo comunque a fornire, almeno abbiamo cercato di riuscire a dare delle chiavi di lettura differenti e anche più obiettive possibili, mantenendo, vabbè, che chiaramente poi ognuno ha il proprio punto di vista, anche a ragazzi nelle scuole o nelle più divergenti occasioni. Quindi ecco, io credo che in questo senso il dialogo insieme sia veramente fondamentale.
Come appunto da un punto di vista, poi appunto questo dialogo che è appunto fondamentale, a cosa porterà? Cioè, secondo te, un
conflitto
fondamentale
per sradicare pregiudizi che comunque sono precostituiti dai mass media, dai politici, o semplicemente dal fatto che comunque il conflitto medio orientale è un conflitto estremamente complesso, che purtroppo viene spesso letto in chiave manichea o da una parte o dall'altra. Invece è un conflitto che ha radici storiche veramente lontane e profonde, la cui verità storica è spesso sconosciuta anche alle persone più colte, ed in questo senso un confronto reciproco può essere veramente, può avere una valenza pratica che si coglie proprio in maniera immediata, ecco.
Tu dove, come vedi una soluzione di questo conflitto che dura da 60 anni ormai, più di 60 anni?
Beh, insomma,
dove vedi una speranza, insomma, dove vedi il problema che è ancora insormontabile?
Beh, una soluzione specifica, così con la palla di cristallo, purtroppo non ce l'ho. Credo sicuramente che ci debba essere un grande impegno da parte delle forze internazionali e da parte di tutte le nazioni per riuscire a, come dire, far sì che favorire anche la mediazione da entrambe le parti, perché comunque è un conflitto che reca sofferenze anche civili, e questo purtroppo non, nessuno vuole che, tutti i politici del mondo dicono vogliamo la pace, e poi in realtà le dichiarazioni che vengono rilasciate da una parte e dall'altra sono sempre abbastanza divergenti tra di loro, ecco.
Ma secondo te il problema è politico o è religioso, culturale? Cioè, sono i politici che fino ad oggi hanno guidato i palestinesi e gli ebrei che hanno impedito che si arrivasse alla pace, oppure è proprio un problema culturale del mondo arabo e di Israele, che comunque difficilmente riusciranno a integrarsi?
Il conflitto è assolutamente un conflitto politico. Innanzitutto il conflitto più che tra ebrei, direi che è tra israeliani, un conflitto politico, nel senso che se uno va a Gerusalemme nota che in realtà arabi ed ebrei vivono perfettamente, cioè spesso in sintonia, e molto spesso, cioè gran parte della popolazione israeliana è ormai araba, quindi voglio dire, queste sono cose che potranno sembrare ovvietà, ma in realtà la maggior parte della gente purtroppo non lo sono, quindi insomma, il conflitto chiaramente non è un conflitto culturale, cioè è una cosa che si evince anche dal fatto che per anni si è vissuto in sintonia insieme in quella zona, quindi voglio dire, una ragione ci sarà tra arabi ed ebrei.
Per te che cosa rappresenta, per te da ebrea, che cosa rappresenta Israele? Non dico il conflitto in questo caso, è proprio Israele.
Beh, io sono un'ebrea italiana, in quanto tale mi sento, sì, sicuramente sento molto forte la mia identità ebraica, ma sono anche estremamente legata al paese in cui sono nata, che è l'Italia, quindi cioè io mi sento italiana e non israeliana. Poi è chiaro che da questo punto di vista un politico italiano tutt'altro che pro-israeliano ha dato una definizione, secondo me, di Israele molto interessante, cioè Israele è il luogo dell'anima di tutti gli ebrei. Questo che cosa significa? Che comunque Israele è, a parte quello che rappresenta per gli ebrei, per la tradizione e la cultura ebraica che è nata lì, ma poi comunque è un paese dove di fatto vige la democrazia, quindi c'è la piena libertà di espressione e ognuno può esprimere la propria posizione, dove gli ebrei comunque sono legati, oltre che dalle loro appunto radici storico-culturali, anche appunto dal fatto che dalla storia, appunto, da come è nata Israele nel 1948, proprio insomma dopo la Shoah, quindi in questo senso non può che essere il luogo dell'anima anche di tutti gli ebrei, ecco.
Yassin, tu su questo argomento come la pensi?
Ma è ovvio che poi qui andiamo a mettere il dito nella piaga, no? Quindi ovviamente si parla di qualcosa di estremamente complesso, e fino a qui mi trovo d'accordo con Amalia, però è ovvio che cambiano i punti di vista, cambia anche la percezione che si ha, insomma, del conflitto, che ormai possiamo dire per certo che ha fatto un numero di vittime veramente alto, veramente costoso. C'è un problema di giustizia umana, secondo me, all'interno del conflitto, che purtroppo i nostri mass media, eccetera, con una disinformazione, diciamo, giornaliera, continuano a darci una visione distorta di quella che è la realtà nei territori occupati. Oggi veramente assistiamo anche all'indifferenza di quella che è la comunità internazionale di fronte a quello che succede. Ovviamente tutti hanno una responsabilità in quello che succede, però se dobbiamo andare a leggere il conflitto arabo-israeliano in termini di numeri, di omicidi, di massacri, di assassini, di guerre, è ovvio che ci troviamo di fronte veramente ad una sciagura. E il problema qual è? Che oggi molti si indignano, eccetera, però immagino tra 20, 30 anni, 40 anni, non so quando, magari si troverà bene o male una soluzione a questo problema, tutti si piangeranno addosso dicendo: oddio, nel 2009 abbiamo permesso che nel mondo succedano cose ancora di questo genere. Vuol dire che non abbiamo ancora imparato veramente cosa voglia dire farsi una guerra, cosa voglia dire creare, insomma, un conflitto di questa portata. Secondo me la comunità internazionale ha anche la sua responsabilità in quello che succede. È ovvio che in questa sede non possiamo non riusciremo mai a definire e a delineare i motivi della guerra. Si fa fatica a scindere l'aspetto religioso dall'aspetto politico, dall'aspetto culturale, dall'aspetto storico. Insomma, ognuno ha le sue ragioni. Quindi c'è anche una difficoltà di definizione del conflitto stesso. A me, quando mi si chiede personalmente una soluzione, io ho sempre pensato a uno Stato unico. Non credo assolutamente nella soluzione in due popoli, due Stati, anche perché credo che una divisione della terra sarebbe qualcosa di veramente atroce, anche perché stiamo parlando comunque, se siamo nel 2009, voglio dire, siamo in un'epoca dove i diritti umani, dove le convenzioni di Ginevra eccetera sono state scritte, confermate, firmate, protocollate da più di una nazione, però continuiamo ancora oggi a mettere in atto e facciamo veramente una fatica terribile a vederci chiaro sulla situazione. Io ovviamente chiedo più obiettività, chiedo più informazione, chiedo anche più attenzione a quello che è il tema e quello che sono le conseguenze. Sappiamo benissimo che la soluzione del conflitto arabo-israeliano veramente porterebbe dei cambiamenti nel mondo radicali, quindi è nel bene di tutti, credo sia giusto così, trovare una soluzione a questo problema. Ma è ovvio che ognuno di noi debba assumersi le sue responsabilità. Questo secondo me è molto importante. Però ovviamente per noi Gerusalemme comunque rimane uno dei luoghi più sacri per l'Islam, un luogo di pellegrinaggio, un luogo di preghiera, un luogo di incontro, di spiritualità, una culla anche per le religioni. Quindi ovviamente l'aspetto spirituale continua comunque a coesistere. Noi non rinneghiamo assolutamente il diritto delle comunità cristiane, ebraiche, ad avere la loro fetta spirituale, perché ovviamente Dio non è un'esclusiva di qualcuno. Al punto, questa è una curiosità, per esempio le comunità cristiane arabe per pregare Dio pregano Allah, perché è quello il modo di chiamare Dio. Non c'è un altro modo di chiamare Dio in arabo se non Allah, quindi non penso che Allah sia il Dio dei musulmani, ma penso che sia un senso assoluto del nostro Dio, del nostro Signore, che secondo me è il Signore di tutti.
Ecco, io sono contento che hai detto questa cosa, perché prima avevo detto questa frase, io me ne ero uscito così, non so se, però volevo sapere se appunto è condivisa o meno. Io ho detto che il Dio dei musulmani, degli ebrei e dei cristiani è lo stesso. Questo lo condividete tutti o no?
Io sì,
sì
cioè, la religione islamica sì, condivide questo senso.
Amalia?
Sì.
Anche no, è che non si sa mai. No, perché mica è poco comunque. Perché voglio dire, credere nello stesso Dio vuol dire che poi alla fine quello che ci divide sono le pratiche, non l'essenza, giusto?
Le vie del Signore sono infinite, no?
Senti, il Dio unico invece nei confronti dello Stato unico, tu come la pensi, Amalia?
Ma io non so, per come si è svolto storicamente il conflitto, una convivenza in un unico Stato, sinceramente, cioè, sarebbe una bellissima idea, secondo me un po' attualmente più che altro un po' un'utopia. Credo di più nella soluzione due popoli, due stati, perché credo che sia più praticabile, molto semplicemente.
Ho capito. La canzone che abbiamo ascoltato in apertura, Imagine, appunto, vorrei sapere che cosa di quelle parole, no? Tanto famose, che è una canzone atea in realtà, quindi teoricamente una canzone che non dovrebbe condividere nessuno di voi. Così, ma velocemente, è una riflessione flash. Che cosa rappresentano quelle parole? Anche quando dice un mondo senza religione.
Ma io oggi nel mio intervento, quando parlavo di dialogo, oggi all'interno, insomma, del mio intervento, quando volevo dare una definizione a quello che è il dialogo, c'è stata una mia proposta, diciamo, molto spontanea, dove dicevo che il dialogo secondo me non deve essere un dialogo solo interreligioso, non solo limitarlo alla religione, ma deve essere un dialogo allargato, se no si crea anche una discriminazione all'interno del dialogo interreligioso. Io penso che il dialogo debba riuscire a contenere un po' tutte le componenti dell'Italia, perché poi, come dicevi prima te, va bene, l'Italia è uno stato cattolico, però se poi andiamo veramente a vederci chiaro sulla situazione, notiamo che comunque l'Italia è fatta di una moltitudine di credi, di vocazioni, di confessioni, anche di gruppi religiosi magari sconosciuti al mondo. Quindi secondo me penso, ma
e anche questo, semplicemente di non religiosi,
sì, cioè, anche di,
che forse poi sono la maggioranza, no? Di indifferenti, odiati anche.
Insomma, c'è di tutto e di più, e chi più ne ha più ne metta. Solo che l'Italia ovviamente oggi deve riconoscere tutte queste sue componenti per riuscire in qualche modo a creare un clima, una piattaforma, come dicevo oggi, appunto per permettere questo dialogo, ma non deve essere esclusivo solo alle religioni monoteiste o qualsivoglia religione, deve ovviamente essere aperta anche all'ateo, al gnostico, a quello che insomma che crede, chi non crede e via dicendo. Penso che questo sia un senso più universale del dialogo, anche per avere comunque dei frutti in un futuro prossimo.
Quindi quel no religion in realtà è tutte le religioni, non lo intendi un po' come universalità, cioè nessuna religione è intesa come universalità. Tu, Amalia, invece come la interpreti questa
Ma io frase? Sono assolutamente d'accordo con il pensiero che hai espresso adesso, Yassin. In particolare io oggi nel mio intervento ho citato questa frase delle Sacre Scritture, che non è buona cosa che l'uomo sia solo, esistere da soli non è buona cosa secondo il Creatore. Quando appunto nella canzone Imagine si esprime l'idea come se non ci fosse una religione, secondo me è lì la connotazione del termine religione vista come qualcosa che divide gli uomini, no? Se invece si traggono dalle religioni principi fondamentali come questo, che è appunto la dimensione collettiva, etica, che le religioni forniscono, allora io credo che in questo senso la religione aiuti appunto ad arrivare a quell'obiettivo che è insomma un po' la pace e la convivenza civile, nel che diciamo in maniera molto bella espressa dalla canzone che abbiamo prima ascoltato insieme.
Questo mi sembra molto importante. Michele, vuoi aggiungere qualcosa?
No, voglio magari aggiungere il fatto che credere che la pace sia una dimensione dove non esistano differenze religiose o culturali probabilmente è un'immagine falsata della pace, perché la pace invece è proprio convivenza, e la convivenza esiste in un mondo eterogeneo, fatto di tante identità, e quindi pensare che la pace sia solamente un mondo dove tutti sono d'accordo sugli stessi dogmi, su questo no, questo no, non sono d'accordo, però ecco, con l'interpretazione che è stata data prima, sì.
Pregiudizi, volevo chiederti, c'è stato recentemente un caso di cronaca con un uomo che ha coltellato la figlia perché voleva sposare un albanese, no? Questo vuol dire che tutti i cattolici sono assassini?
Allora, innanzitutto non so se era cattolico il signore, probabilmente no.
No, la mia era una provocazione ovviamente per rovesciare un po' gli stereotipi, perché i giornali spesso danno ampie notizie, ogni volta che c'è, e anche recentemente purtroppo è successo, un musulmano che ammazza la figlia perché voleva sposare un non musulmano, e si dice allora l'Islam è una religione intollerante, è una religione che e quindi invece non si dice quando succede a un cattolico, perché in questo caso è successo a un cattolico, ma nessuno si è sognato di dire i cattolici sono tutti assassini, una religione che impedisce la convivenza quindi la mia in realtà era
ma
una
perché
domanda
in fondo
a te.
I cattolici sono ancora un po' in maggioranza questo è vero,
ecco, culturalmente e... io prima ho fatto un discorso di minoranza,
sì,
ma
sì,
volevo
ho
essere
capito quello che dicevi
di carattere spirituale, mentre invece appunto spesso si confonde la cultura, la religione, la nazione, si fa una grande mescolanza. Di questo oggi forse è vittima soprattutto appunto l'islamismo, gli arabi, o che dir si vuole, perché poi ecco, appunto l'arabo, l'islamico, è tutto un gran frullato, no, di pregiudizi, no Yassin?
In qualche modo ci troviamo di fronte, questo è inevitabile, non in società, ogni società ha il suo modo di essere razzista, ma questo non è per dire che gli italiani sono razzisti, per carità, italiani brava gente, quindi ovviamente ci troviamo di fronte a questi fatti di cronaca che destabilizzano quella che dovrebbe essere una convivenza civile tra, come dicevo prima, i diversi componenti della società italiana. Per esempio il caso della povera Sanà, che è stata uccisa dal padre perché stava con un ragazzo italiano, ovviamente ha fatto molto molto, diciamo, ha creato un polverone sia all'interno della comunità islamica stessa, perché sono nate delle grandi discussioni, e questo secondo me fa bene alla comunità islamica, ma anche all'interno dell'opinione pubblica italiana, che in qualche modo si è sentita scandalizzata da questo atto così atroce, che di per sé è un atto criminale, punto e basta. Solo che ovviamente quando il marocchino uccide perché è musulmano, magari quando picchia la moglie lo fa perché è musulmano, non perché magari è alcolizzato. Poi ricordiamo che l'Islam per esempio vieta gli alcolici. Questi sono alcune, insomma, delle dosi di disinformazione, di cronaca nera, che in qualche modo ci vengono iniettati ogni giorno da buoni italiani che siamo. Quindi questo ci lascia, ovviamente, questi sono gli ostacoli, sono, insomma.
Io voglio sapere però anche un po' proprio da te, no? Tu che sei cresciuto comunque, sì, in Italia, ci sei cresciuto da marocchino, da islamico, quali pregiudizi hai, credi di aver subito, o quando, se li hai subiti, o se invece da questo punto di vista non hai mai avuto problemi, se il tuo essere marocchino e il tuo essere islamico invece non ha mai posto, nessuno ti ha mai guardato storto per questo.
Io
per una città come Torino,
io per una questione di principio non sopporto il vittimismo, però devo dire che comunque ho avuto un percorso di inserimento nel tessuto, insomma, sociale italiano, diciamo abbastanza, come dire, abbastanza facile, non più di tanto ovviamente, ho incontrato molti ostacoli, però ho sempre avuto comunque la forza di affrontare, no, queste problematiche quando si presentavano. È ovvio che mi è capitato, insomma, come capita a tutti, qualche momento che potrebbe, insomma, nascere un atto razzista o discriminante nei miei confronti, però diciamo in qualche modo sono sempre riuscito ad assorbire, no?
La cosa più assurda che ti hanno detto in quanto marocchino qual è stata?
Ma io diciamo generalmente sdrammatizzo quando certe situazioni, per esempio una delle ultime, chiamo in un, quando studiavo a Bologna sono stato assegnato per lavorare in una delle segreterie di studenti, chiamo in segreteria e dico: pronto, sono la Fram Yassin, sono stato assegnato presso la vostra struttura, quando è che posso iniziare? Allora la signora mi risponde con una voce molto gentile, tra l'altro, mi dice: ah, guardi, se mi lascia un nome in italiano la faccio richiamare. Scusi, io mi chiamo la Fram Yassin. Mi fa: vabbè, ma io scrivo la Fram. Mi dico: non è che lei scrive la Fram, è la Fram, io mi chiamo la Fram. Va bene, cioè, questa è una delle situazioni, insomma, tipiche dove succede un imbarazzo, ma sono comunque dei momenti dove uno cerca di sdrammatizzare, no? Perché voglio dire, il nome di una persona è un qualcosa di veramente importante, di estremamente importante, quindi si cerca in qualche modo di sdrammatizzare queste situazioni, perché sono cose che, però ho degli amici, delle amiche che hanno subito, insomma, alcune cose che sono veramente bruttine. Tipo, io avevo una compagna, insomma, di facoltà, questa ragazza di origine marocchina, insomma musulmana, portava il foulard in testa, era sull'autobus e niente, praticamente c'era una signora vicino a lei, questa signora scende dall'autobus dimenticandosi la borsetta vicino alla mia compagna di facoltà. Il mio compagno di facoltà nota, dopo che è scesa la signora, nota la borsetta, la prende, la porta dall'autista e dice: c'era un autista donna, no? Mi scusi, guardi, c'è una signora che si è adesso si è dimenticata questa borsetta, lì la lascio, vi richiamerà, magari la segue il capolinea, eccetera. L'autista donna prende la borsetta e gli dice: ma non è che ci hai messo dentro una bomba?
Cioè, seria?
Sì, molto seria. E lì ovviamente tutta la gente che era nell'autobus era dalla parte della mia compagna di facoltà, perché dice, tutti ce l'avevano con l'autista, dicendogli: ma come ti permetti? Cioè, nel senso, come vai a pensare? Cioè, vedi i due lati della società, no? Insomma, ok, io provo a fare un atto, no? Come dire, un atto di buona educazione, infatti, cioè, consegno una borsetta che può contenere di tutto e di più e mi sento dire: tu sei una terrorista, no? E quindi ovviamente a me è capitato personalmente di salire in autobus e mettermi vicino all'autista e vedere l'autista che tira fuori un deodorante e me lo spruzza in faccia, no? Perché dice che salgono troppi immigrati, che puzzano, eccetera. Quindi lei appena mi ha visto, oddio, non so se quel giorno puzzavo o meno, adesso non posso,
cioè, però l'ha spruzzato il deodorante.
Sì, ma l'ha spruzzato così in faccia, infatti mi ha accecato, gli ho detto: guardi, poteva anche spruzzarlo, però almeno magari evitava di spruzzarmelo in faccia, perché adesso mi bruciano gli occhi, voglio dire. Però lei si giustificava dicendo che salgono troppi immigrati, puzzano tutti, eccetera. Gli ho detto: guardi, se puzzano ci sarà un motivo, magari sono loro quelli che la mattina si svegliano, vanno a zappare la terra e magari a costruire delle nuove case di cura per contenere i vostri anziani, cioè ci sarà un motivo se queste persone magari puzzano. Però ovviamente c'è un malessere continuo all'interno di questa società italiana che ha delle ricadute negative, ovvero quello di andare a cercare un colpevole. Se c'è un malessere è colpa di qualcuno. Chi meglio dell'immigrato può portare questa colpa? Io per esempio ho la colpa di essere immigrato, di essere giovane, di essere musulmano, non so, di essere arabo.
Ce
le hai un po' tutte, quindi dove vai a parare vieni fregato, una colpa ce l'hai sicuramente.
Io voglio sapere da Amalia invece, appunto adesso abbiamo parlato di pregiudizi, di forme di razzismo così particolarmente di attualità. Un razzismo storico è una delle forme di razzismo anche più tragicamente conosciute, è proprio quella nei confronti degli ebrei. Si parla spesso, anche recentemente, di un ritorno da questo punto di vista di antisemitismo. Cosa ne pensi?
Dunque, penso che l'antisemitismo esista e si percepisca, dal mio punto di vista. Certo, dipende dai contesti sociali, dai
in che
paesi.
Modo lo percepisci?
Ma lo si percepisce già solo banalmente quando magari, ma anche già solo dalla domanda di un dibattito. Percepisci il pregiudizio, perché uno che ragiona come se l'ebreo fosse, si sentisse parte del popolo eletto, o magari uno che ti dice: ah, ma dopo un dibattito, ma come mai tu sei fatta così fisicamente, riprendendosi alla fisionomica del modello dell'ebreo col naso storto, eccetera, questo è pregiudizio. Cioè, quindi di fatto esiste. Noi abbiamo la fortuna, almeno io ho la fortuna di vivere in Italia, che è comunque un paese democratico dove le minoranze sono tutelate dalla nostra Costituzione, che ha un'impronta pluralista molto importante, però dal punto di vista sociale certamente il pregiudizio esiste, non è scomparso, non si è estinto con la Seconda Guerra Mondiale e con la Shoah, purtroppo. E appunto, un po' come diceva Yassin, cioè non è una questione di vittimismo, nel senso, io mi ritengo anche piuttosto fortunata, nel senso che comunque nella mia vita faccio tutto quello che fanno tutti i ragazzi italiani, e per me la mia religione non è altro che uno stimolo in più a conoscere me stessa e gli altri, ad avere anche occasioni di questo genere che non tutti i giovani hanno. Ora, detto ciò, da questo a dire che c'è ormai una totale integrazione, che il pregiudizio nei confronti degli ebrei non esiste più, che ormai quelli presi di mira sono altri, No, magari il pregiudizio può essere cambiato, magari adesso gli ebrei vengono assimilati agli israeliani, gli israeliani vengono assimilati a, a Hitler, al nazismo, quindi non so, la struttura può essere differente, però chiaro è che in una situazione di ignoranza e perciò di paura nei confronti di quello che è diverso da te, che ha una tradizione strana, plurimillenaria, di cui non si capisce tanto bene alcune cose, eccetera, nasce il pregiudizio, che è una realtà innegabile.
Tu, ecco, personalmente hai mai vissuto forme anche, appunto, anche grottesche, come dicevi, Cindy, non dico appunto di intolleranza, di pregiudizio, di anche semplicemente o curiosità appunto particolari, come quelle che dicevi prima per il fatto di essere ebrea?
Sì, alcune sono quelle che insomma prima vi ho narrato, sono tratte dalla mia esperienza personale. Credo che, come giustamente diceva Yassin prima, di fronte ai pregiudizi non si debba scappare dicendo "Dio, questo non ne sa nulla, mi sta insultando, come si permette", ma considerare che determinate persone evidentemente se hanno una determinata idea, perché non hanno forse avuto neanche occasione di capire o percepire o conoscere realtà diverse dalla propria. Siamo in una società in cui spicca il tratto dominante l'individualismo, e quindi insomma di certi fenomeni non mi stupirei esageratamente, come dire.
Però dice che l'Italia, rispetto comunque ad altri posti del mondo, c'è più integrazione, cioè ci sono posti invece in cui a tuo avviso l'antisemitismo è ancora molto forte?
Ma sì, più che altro, cioè, non è un discorso di più o meno. In Italia, come in altri paesi d'Europa, si ha una garanzia, almeno abbiamo una garanzia comunque istituzionale data dal nostro ordinamento, che come dire, non è poco da questo punto di vista. Cioè, anche lo statuto albertino conferiva agli ebrei delle libertà, però poi di fatto, essendo una costituzione flessibile, insomma, quello che è accaduto dopo lo sappiamo. Poi una costituzione può sempre essere cancellata, una repubblica può sempre diventare un regime totalitario. Chiaramente nella situazione attuale in cui viviamo, insomma, io mi sento di dire comunque che la libertà di espressione è abbastanza garantita.
Da un punto di vista legale, quindi dici tu, da un punto di vista umano, civile?
Da un punto di vista legale, dal punto di vista umano e civile, appunto, dipende un po' dai contesti e dalle persone con cui ci si trova a che fare. Chiaro che in un contesto di questo genere io non percepisco particolare pregiudizio da parte di Yassin o da parte di Michele, perché c'è una volontà proprio reciproca di conoscersi, e quindi è chiaro che di fronte a un obiettivo di questo genere uno, anche se può aver sentito, anche se bene non conosce, il pregiudizio lo smantelli, nel senso che sei qui per questo.
Una cosa, abbiamo quasi concluso, siamo agli sgoccioli, ma un discorso anche da un punto di vista storico, una cosa un po', cioè il discorso dell'antisemitismo è durato e sfociato, diciamo, in modo particolarmente tragico, ma particolarmente dico perché di tragedie ce ne sono state anche prima dell'Olocausto,
sì.
Ed è andata avanti per secoli e secoli. Come è andato avanti per sé un antisemitismo che però è, come dire, meno... Prima Yassin ha citato l'esempio, appunto, di sali sull'autobus e ti guardano storto, no? Perché appunto si associa il musulmano all'arabo. L'arabo, dici, lo vedi, quindi lo identifichi subito. Invece l'ebreo, diciamo, è un discorso completamente diverso, perché appunto è una religione che appartiene, che è pienamente, come dire, integrata, cioè da 2000 anni. No?
L'ebreo, eppure, da questo punto di vista, da quelli che hanno pregiudizio, fa ancora più paura, nel senso, lo dicevano i nazisti, il vero problema degli ebrei è che non li riconosci.
Questa è la cosa, sì. Ma questa è una cosa molto particolare, perché comunque gli ebrei sono stati in qualche modo anche ghettizzati, perseguitati a vario titolo per 2000 anni, pur essendo appunto, come dire, riconoscibili, quindi uniti da cosa? Questa è la grande domanda che io mi pongo proprio nei confronti dell'ebraismo, cioè che cos'è dire che una razza è razzista, dire che una religione è limitativo. Che cos'è per te, che sei italiana, essere ebrea, oltre al, appunto una religione, ma che cos'altro è? Che cos'è quella cosa che unisce e che nello stesso tempo ghettizza, ha creato poi tutte quelle persecuzioni, ma che nello stesso tempo identifica, no? Che cos'è? Che significa essere ebrei?
Beh, insomma, ognuno la vive, è una questione molto soggettiva. Dal mio punto di vista, appunto, appartenere l'identità ebraica è appunto più che altro una questione di appartenenza a una cultura che si è evoluta in continua evoluzione da veramente millenni. Quindi l'identità ebraica è un qualche cosa che sfugge da ogni tipo di definizione, anche perché appunto, ricollegandomi all'aspetto che tu prima dicevi del ghettizzato non ghettizzato, quello che i maestri e i rabbini hanno sempre tenuto a sottolineare è che l'ebreo, il buon ebreo, deve rispettare le proprie norme che vengono dettate dall'ebraismo, ma al contempo rispettare anche lo stato di diritto e le leggi che vengono emanate dallo stato. Questo permette agli ebrei di vivere in diaspora, cioè questa situazione nella quale comunque per far sì che ci possa essere una convivenza vanno rispettate le leggi dello Stato. Poi ci sono delle leggi interne, un altro tipo di discorso. Quindi diciamo, sotto questo punto di vista, oltre ad una religione, quindi a tutte le pratiche, le ricorrenze che da esse ne derivano, sia proprio una questione di appartenenza ad una cultura che ti dà degli strumenti anche dal punto di vista della convivenza, del vivere insieme, veramente importanti, cioè il fatto che venga sancito l'importanza del rispetto del diritto pubblico. È comunque un punto di partenza che permette agli ebrei di vivere anche fuori. Poi è chiaro, se uno viene ghettizzato, allora quello è un altro tipo di discorso. Certo, io da torinese, la famiglia di mio padre è in Italia da prima che ci fosse l'Unità d'Italia, l'idea che i miei avi abbiano partecipato all'Unità d'Italia e poi mi abbiano messo in un ghetto, gente che magari non era ancora neanche italiana, ecco, tutto questo è a dir poco paradossale, no?
Certo, concludendo, una cattiveria a tutte e tre alla fine, perché tutto sommato una cosa che accomuna queste tre religioni è che si dice che sono tre religioni piuttosto maschiliste, no? Forse l'ebraismo è quella meno maschilista tra le tre. Vi chiedo un giudizio anche veloce su questa cosa, sul rapporto tra uomo e donna in queste tre religioni. Partiamo da Amalia, che è la donna, quindi parla anche in modo...
Parlo per la mia religione, perché nelle altre abbiamo illuso il portavoce, non mi sentirei mai di invadere la terra altrui.
L'ebraismo è una religione patriarcale, però in cui la donna poi si trasmette anche attraverso,
esatto,
un discorso interessante.
Sì, più che altro il nucleo centrale è l'importanza della donna nell'ebraismo, è appunto data dal fatto che la religione si trasmette attraverso la madre. Quindi di fatto, se tu hai madre ebrea, sei ebreo; se tu hai padre ebreo e madre non ebrea, non sei ebreo. Cioè l'importanza del tramandare della tradizione in una cultura come quella ebraica, che appunto è una cultura plurimillenaria, cioè è chiaramente emblematica, no? Cioè alla donna viene lasciato alla fine il ruolo principale, che è appunto quello dell'educazione, della trasmissione ai figli. In questo senso la donna ha veramente un ruolo centrale, secondo me, nell'ebraismo.
Nella pratica religiosa però no, giusto?
Beh, nella pratica religiosa no, cioè nel senso...
Cioè, il rabbino è maschio comunque.
Il rabbino è maschio, poi anche lì oggi parlavo a proposito di convivenza, della presenza all'interno stesso dell'ebraismo di forti dialettiche, cioè all'interno dell'ebraismo una corrente che invece sostiene che il rabbino possa anche essere una donna. Ecco, diciamo che nella visione più tradizionale il rabbino è un uomo.
Però c'è anche un ebraismo progressista, quindi questo l'avevi detto.
Riformato. Riformato. Che è progressista.
Ecco, riformato nel senso che è già riformato, nel senso che sono proprio due forme diverse di ebraismo che vengono...
Sì,
cioè...
sono molto più di due, diciamo, ci sono... Appunto sì, e tra l'altro in continua espansione ci sono queste comunità che appunto sostengono che anche la donna possa assumere questo ruolo.
Ma da questo punto di vista, a parte il discorso adesso, sì, mi è interessato molto questo discorso, perché ne avevo sentito parlare una volta sola quando ho visitato la sinagoga di Roma dell'ebraismo riformato, quindi sì, ti chiederei anche qui una cosa, perché è interessante, non credo che tutti lo sappiano, cioè ci sono vari modi, varie chiese per tra virgolette ebraiche. So che per esempio negli Stati Uniti c'è un ebraismo diverso da quello italiano.
Allora, l'ebraismo non ha una struttura gerarchica di poteri paragonabili a quelli della Chiesa, sia chiaramente il rabbino, che però ha una funzione, insomma, più che altro di maestro, si parla di maestri nell'ebraismo, non si ha un rabbino superiore a un altro, c'è il tribunale rabbinico per, vabbè, redimere eventuali controversie, però questa struttura non è presente nell'ebraismo. Ci sono diverse comunità, all'interno delle diverse comunità sono diverse anche di luogo in luogo e ci sono anche correnti differenti. Tra queste correnti ci sono appunto queste correnti più moderne, così vengono definite, poi si può essere più o meno d'accordo, che appunto rivedono anche il ruolo del diciamo capo spirituale. Però ecco, non esiste una gerarchia all'interno dell'ebraismo.
A Torino che tipo di ebraismo c'è?
A Torino è la comunità ortodossa. Ebraica di Torino è la comunità ebraica italiana, dove insomma il rito è quello italiano. Poi si stanno sviluppando in Italia anche comunque comunità di questo genere, comunità Reform, comunità Lubavitch, che invece vedono, hanno una visione ortodossa differente anche da quella appunto tradizionale. È molto complessa, l'ebraismo, lasciando grandi interrogativi, diciamo che ognuno risponde come meglio creda.
Yassin, quante mogli hai?
Io per adesso non ne ho manco una, però sicuramente mi darò da fare nei prossimi anni, no? Insomma, no, ecco, tornando al nostro discorso delle donne. Sì, cioè tutte le religioni, io penso che questo sia un problema trasversale della rappresentanza e della rappresentazione femminile delle donne nelle società, nelle religioni, nei partiti, cioè dovunque si voglia c'è il problema, la donna è sempre stata presentata come un problema. Per esempio ci sono più donne nel Parlamento del Benin che in Italia, cioè voglio dire, questo per esempio è una curiosità. Sta di fatto che all'interno della religione islamica, ovvio che per esempio per quanto riguarda la funzione, cioè noi non abbiamo una gerarchia, non abbiamo un clero all'interno della religione islamica, quindi di conseguenza non abbiamo dei ruoli ricoperti.
L'imam
invece è l'imam, che letteralmente vuol dire colui che sta davanti, ovvero quello che guida la comunità dei musulmani nel svolgere la propria preghiera. Come sapete, noi facciamo 5 preghiere al giorno e sono delle preghiere codificate che praticamente prevedono un insieme di movimenti, dall'inginocchiarsi alla prosternazione, piegarsi. Quindi immaginiamo un po' avere una donna davanti, avremmo dei seri problemi di concentrazione, ecco, durante la preghiera. Quindi quando parliamo ovviamente di una guida di preghiera, si parla delle file degli uomini davanti, delle file delle donne e dietro, anche per un fatto di al tempo del profeta per esempio non c'era una divisione proprio, voglio dire, edilizia. Adesso per esempio c'è la stanza degli uomini, la stanza delle donne, perché magari con l'andare avanti cambia anche insomma lo stile, cambia un po' tutto. Al tempo del profeta per esempio non c'era neanche una tenda tra gli uomini e donne, quindi c'è anche un'interpretazione, uno sforzo interpretativo in questo senso. Però c'è da dire che comunque abbiamo anche delle guide spirituali donne, che non è una cosa riservata solo agli uomini. Abbiamo teologi, abbiamo donne che emettono fatua, che sono donne, questo per esempio in Marocco e in altri paesi del mondo, donne che occupano comunque dei ruoli all'interno del ministero degli affari religiosi. Quindi non è proibito ovviamente alla donna svolgere alcune funzioni religiose, delle funzioni religiose di questo senso, da un punto di vista organizzativo, di guida spirituale, però è ovvio che il problema o la differenza sta giusto nell'eseguire la preghiera comunitaria, dove lì ovviamente si vuole che sia sempre un uomo davanti e che siano gli uomini davanti e le donne dietro, anche per cercare di tenere una certa concentrazione almeno durante le preghiere, visto che uomini e donne sono sempre mischiati l'uno all'altro e le società di fatto sono sempre state miste e la promiscuità è sempre stato comunque un dato di fatto all'interno di tutte le società. Ovviamente l'uomo oggi comunque continua a fare il maschilista, questo a prescindere dalla confessione religiosa, da tutto quello che si voglia, però è ovvio che dobbiamo comunque affrontare il problema in modo più serio. Credo che sia più che un problema di religione, è un problema di uomini e donne, almeno penso, questa è una mia idea.
Michele.
Di fatto io distinguerei la questione tra una tradizione della Chiesa e quello che poi effettivamente viene riportato nel Vangelo, perché le donne hanno un ruolo importante nella storia di Gesù e nel Vangelo stesso. Se pensiamo agli stessi annunci, no? ai momenti in cui viene data una notizia, una buona notizia, che è quella del Vangelo, la presenza femminile è assolutamente presente, dall'annunciazione allo stesso momento in cui le donne scoprono che la pietra del sepolcro è rotolata via e che quindi Cristo è risorto. Le donne sono ai piedi della croce quando Cristo muore, e quindi la presenza femminile è assolutamente al centro del cristianesimo.
Quindi noi possiamo dire che in qualche modo la Chiesa ha un po', come dire, si è un po' allontanata dal Vangelo.
Ma la Chiesa è fatta di uomini, e quindi chiaramente ha
la possiamo anche cazziare un pochino per questo, no?
È vissuta nelle epoche della
è
storia,
tuttora, diciamo, insomma, qualche cosa di discutibile i nostri vertici.
È chiaro, però la mia esperienza è un'esperienza comunque molto, molto laica. La comunità di Sant'Egidio è una comunità di laici, la stessa preghiera viene fatta dai laici, quindi viene fatta sia da uomini che da donne, e quindi questo è un segno della centralità che comunque la Chiesa può dare, gli spazi che può dare alle donne. Poi
poi tanto siamo una Chiesa maschilista e lo
che
sappiamo,
dobbiamo fare.
Che Papa donna ce n'è stata una, forse è finta la Papa Giovanna, vabbè, però noi lo possiamo dire, noi lo diciamo, 230
però comunque nel Vangelo è chiaro che noi cristiani dobbiamo guardare il Vangelo,
sì,
no?
Però non soltanto anche se per 500 anni la Chiesa ha fatto in modo di non fare la legge il Vangelo, no? Tanto è vero, no, io questo perché è una cosa che ho scoperto da poco, partecipando a un convegno proprio con il nostro vescovo della Società Biblica Internazionale, ho scoperto recentemente, non lo sapevo davvero, che la Chiesa fino al 1965 considerava la Bibbia un gadget, diciamo, sostanzialmente, cioè non era la base assolutamente della dottrina, cioè comunque la Chiesa cattolica c'era, cioè la tradizione, e poi la Bibbia era accessibile solo ai ministri, ma non solo questo lo sapevo, diciamo, da quando ero piccolo, che mi dicevano la Bibbia non la potevi leggere fino agli anni 60, quello lo sapevo, ma credevo non la puoi leggere, nel senso la leggono solo i preti e ce la raccontano, invece non era neanche così comunque, cioè da un punto di vista proprio formale, secondo la Chiesa Cattolica fino al Concilio Vaticano II la Bibbia comunque non aveva un ruolo centrale nella religione. E questo era stato fatto comunque proprio in contrasto, per distinguersi dai protestanti che invece l'avevano messa al centro, no? Quindi invece, per fortuna, dal Concilio Vaticano II a oggi, oggi la Chiesa considera la scrittura alla pari della tradizione, alla pari. Abbiamo fatto questa parificazione, che è già un passo in avanti, però insomma noi siamo abbastanza critici. Non siamo, diciamo, che chi più chi meno, noi qui adesso in onda abbastanza siamo anche abbastanza pesanti spesso, ma voglio sapere se d'altra parte il cristianesimo, al di là del pluralismo delle confessioni, ma anche semplicemente da un punto di vista numerico, il cattolicesimo la fa da padrone comunque, quindi c'è appunto un discorso che non c'è né nell'Islam né nell'ebraismo gerarchico. Però io voglio sapere, al di là della gerarchia, cioè al di là del fatto che voi non avete un papa, però pensate, questo spesso a volte l'ho sentito dire per quanto riguarda l'Islam, non l'ho sentito dire invece per quanto riguarda l'ebraismo, cioè voi pensate che la tradizione bimillenaria, trimillenaria, quadrimillenaria, pentamillenaria per quanto riguarda l'ebraismo, insomma un po' meno per l'Islam, abbiano in qualche modo tradito le origini? Cioè, Amalia, tu pensi che comunque l'ebraismo come viene vissuto o come è stato interpretato da alcuni in alcune circostanze o oggi abbia in qualche modo tradito la Bibbia? E Yassin, tu pensi che l'Islam di oggi in qualche modo abbia tradito il Corano? Siamo alle ultime domande, ve lo dico perché quelle ovviamente le ultime sono le più toste, perché voglio vedere se anche voi vi scomunicano come a noi dopo che dite certe cose. Ma scherzo.
Dunque, rifacendomi a quello che prima, di cui prima narravo, diciamo, essendoci presenti diverse correnti all'interno dell'ebraismo, chiaramente io alcune non le condivido, quindi appunto essendoci questa presenza di correnti divergenti tra di loro all'interno dell'ebraismo, è chiaro che io alcune posso non condividerle pienamente e pensare che non riproducano, secondo me, esattamente determinati principi fondanti appunto dell'ebraismo. Chiaro che, essendo l'ebraismo una tradizione, come prima dicevo, in evoluzione, ci sono alcuni concetti, alcuni principi che sono stati anche adattati rispetto alle esigenze della modernità. Ora, io studiando, appunto, per quello che ho avuto l'occasione anche di ascoltare maestri, credo che non ci, cioè, che essendo l'ebraismo, come più volte oggi ho detto, una religione anche molto etica, non si sia perso il senso di quest'ultima, nel senso che noi le regole e la quotidianità, dalla quotidianità e dalle regole, appunto, che sono molteplici dal punto di vista anche alimentare, quindi si colgono tutti i giorni attraverso singole azioni, noi ricordiamo l'essere il nostro, ricordiamo anche la nostra identità, il significato della nostra identità, il significato che è chiaramente sancito e stabilito nei testi sacri. In questo senso, più che una perdita dei principi originari, credo che ci sia stata un'evoluzione. Poi si hanno anche correnti che secondo me in parte da questo si discostano, però questo è il mio punto di vista personale.
Ma io penso che da un punto di vista storico, ovviamente l'interpretazione coranica cambia, perché ovviamente il Corano viene interpretato rispetto al luogo dove si trova e al tempo. Infatti, tipo, una fatwa in Iraq potrebbe non valere in Marocco. Perché? Perché quella fatwa rispetta alcune tradizioni irachene che magari in Marocco non esistono.
La fatwa per eccellenza che è stata quella...
No, ma la fatwa generalmente è anche questo, si pensa che la fatwa sia un... La fatwa vuol dire un editto religioso, è una sentenza giuridico-religiosa, è uno sforzo interpretativo che qualcuno che ovviamente ne ha la competenza di farlo, e non tutti hanno la competenza, emette ogni qualvolta che si presenta un problema che non si trova né nel Corano né nella tradizione profetica. Quindi quello che va ad emettere una fatua interviene su un argomento molto contemporaneo, insomma.
Però nel caso, per esempio, delle famose
sì, le famose fatua, anche io posso svegliarmi la mattina e sparare una fatua, metterla su un sito ed è una fatua, perché lo dico io e mi do un appellativo e via. Però ovviamente la fatua vale quando ovviamente quella persona ha una buona reputazione religiosa, una preparazione teologica, ha una conoscenza approfondita della lingua araba, delle scienze coraniche, delle scienze di trasmissione dei hadith, cioè dei racconti del profeta, dei detti del profeta. Quindi c'è tutta una scienza dietro, ovviamente, per riuscire poi ad emettere una fatua. Però quello, e poi c'è ovviamente per noi anche un'affidabilità letteraria, nel senso abbiamo corani comunque che risalgono ad un'età diciamo molto più antica, che sono ancora conservati e comunque confermano che le scritture sacre per noi non sono state in alcun modo ritoccate, quindi noi ci assicuriamo anche, perché un'altra garanzia per ovviamente la salvaguardia del Corano è anche il fatto che il Corano venga memorizzato a memoria. Sono milioni di lettori musulmani che sanno il Corano a memoria. Una pratica molto forte è il fatto che quando l'imam sta pregando e legge il Corano ovviamente ad alta voce, appena sbaglia una virgola c'è una fila dietro di persone che li correggono, quindi il margine di errore è limitato in una maniera incredibile. Poi il Corano è stato messo per iscritto subito dopo la morte del profeta, qui non c'è stato un tempo molto largo per creare in qualche modo problemi. Infatti il progetto della scrittura del Corano è stato fatto tra il secondo e il terzo califfato dopo il profeta, e poi sono state bruciate tutte le paginette che erano in giro, sono stati fatti 7 Corani, sono stati distribuiti nelle 7 città dello Stato Islamico all'epoca. Quindi c'è anche una conservazione letteraria del Corano, c'è del testo coranico, l'interpretazione cambia ovviamente perché cambia il tempo, cambia il luogo, cambiano le esigenze, cambiano le priorità. La preghiera è sempre quella, al tempo del profeta si digiunava il mese del Ramadan, ancora oggi si digiuna, insomma la prassi continua ad essere quella, però è ovvio che per certi aspetti di convivenze, di comportamenti, di relazione con l'altro, eccetera, c'è ovviamente un aggiornamento.
Però quello a cui io mi riferivo in particolare era se quando si dice, per esempio, che l'islamismo è l'islam è una religione che invita alla guerra, che invita all'intolleranza, che invita, comunque tu lo giudichi un travisamento, oppure se comunque c'è. Cioè, per esempio, se questo discorso è presente nelle scritture, tu prima hai citato la fatwa, no? La famosa fatwa dei versetti satanici, è una fatwa giusta secondo te, o che comunque è in linea con gli insegnamenti dell'Islam, oppure condannare a morte comunque uno scrittore perché ha preso in giro in qualche modo la religione è una cosa legittima o non legittima?
Ma assolutamente no, c'è un versetto coranico che dice: chi uccide un'anima è come se avesse ucciso tutta l'umanità, e chi ne salva una è come se ne avesse salvato tutta l'umanità. Poi un altro famoso versetto coranico, che secondo me è un dogma della religione islamica, ovvero: non vi è costrizione nella religione, nessuno è costretto a fare nulla. Quindi ovviamente la fatua era assolutamente ingiusta, poi era anche una fatua politica. Dobbiamo pensare che stiamo parlando di Khamenei al tempo della rivoluzione islamica in Iran, quindi si parla insomma anche di atti politici molto forti all'epoca. Questo nessuno se lo dimentica, sappiamo benissimo che sono anche degli intrighi religiosi con quella che è la politica attuale. Non si può scindere l'aspetto religioso dall'aspetto politico, anche nelle società più laiche, no? Contemporanee. Se la regina Elisabetta d'Inghilterra, voglio dire, è la protettrice, no? Della Chiesa, è il capo della Chiesa, voglio dire, no? Cioè, stiamo parlando comunque.
E i vescovi li nomina il primo ministro.
Vedi gli intrighi che ci sono, nel senso, ancora oggi comunque non si rinnegano quelle che sono le origini religiose. Per quanto riguarda invece l'Islam, ovviamente c'è un attacco in corso. Quando parliamo dei versetti che parlano della guerra all'interno del Corano, sono dei versetti circoscritti allo stato della guerra, ovvero quando uno ti dichiara guerra tu ti devi difendere. Il Corano poi ci dice: guarda, ecco come ti devi difendere, combattete coloro che vi combattono in nome di Dio, e non eccedete, Dio non ama gli eccessi. Se vedete che il vostro nemico è incline alla pace, anche voi avvicinatevi adesso. Quindi c'è anche una morale della guerra. Il musulmano durante una guerra, stiamo parlando di guerre giuste, non può tagliare un albero, non può inquinare un pozzo, non può uccidere un civile, non può uccidere un anziano, non può uccidere un monaco, non può distruggere un convento, non può, quindi non può avvelenare, non può bruciare un campo, non può avvelenare l'acqua ferma. Quindi c'è anche un'etica della guerra molto importante all'interno della religione islamica. Pensiamo però che comunque Oggi assistiamo ovviamente a una strumentalizzazione della religione in modo palese. Voglio dire, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale non c'entra niente la religione, però se andiamo a contare i morti tra la prima guerra e la seconda guerra mondiale, voglio dire, la guerra è stata fatta in nome di principi universali, cioè di libertà, di laicità, di democrazia, che poi hanno portato ad una rovina per quello che era il mondo intero, insomma nessuno ne è uscito salvo. Quindi oggi sappiamo benissimo che ci sono delle strumentalizzazioni in corso, ci sono delle responsabilità politiche anche per quello che sta succedendo nel mondo. Ovviamente ogni azione ha una reazione, purtroppo assistiamo oggi ad una violenza incredibile, però dobbiamo, sicuramente non possiamo giustificare nulla, va tutto condannato in toto, l'uccisione di civili eccetera eccetera, però va assolutamente riconosciuta la responsabilità di ognuno in quello che è, io lo chiamo, un conflitto ormai internazionale, dove si fa fatica a capire chi sta combattendo con chi. Sono delle guerre che durano fino ad oggi che non si sa ancora perché ci si fa la guerra, cioè si fa la guerra, talmente sono ancora i nipoti che portano avanti delle guerre civili in Africa eccetera, che non si sa neanche il perché. Cioè, insomma, ci sono veramente oggi delle difficoltà nel mondo che vanno riconosciute. Poi quando si parla di jihad, letteralmente vuol dire sforzo. Nell'Islam, per esempio, ci sono due tipi di jihad maggiore e jihad minore. Jihad maggiore è quello che si fa contro la propria anima, ovvero per redimere la propria anima, a non accontentare troppo la propria anima, combattere i propri vizi, i propri piaceri. E questo è il jihad più forte, il jihad di svegliarsi la mattina e pregare, di fare le cinque preghiere, il jihad di fare il Ramadan, il jihad di fare il pellegrinaggio, questo è il vero jihad. Poi c'è il jihad minore, ovvero quello della guerra. Per esempio, da noi non esiste una guerra santa, cioè in tutte le scritture islamiche tu non trovi una traduzione letterale della guerra santa, non esiste. Perché? Perché io penso che la guerra non possa mai essere santificata in nessun modo, e penso che comunque questo veramente è un modo anche, cioè qui andiamo a toccare il ridicolo quando andiamo in qualche modo a etichettare le religioni con qualcosa che non gli appartiene. Oggi se uno è terrorista, è terrorista, può farlo in nome del pane, può farlo in nome dell'acqua, può farlo in nome della libertà, del lavoro, di quello che si vuole.
Grazie, io vi ringrazio e penso che spero, insomma, che abbiamo dato un qualche contributo alla conoscenza di culture, di religioni, e quindi così una piccolina magari a qualche pregiudizio, forse chissà, siamo anche riusciti a darla. Io salutandovi non vi faccio altre domande perché ve le risparmio, c'è Amalia che mi guarda male, no basta, sono finite le domande. Una domanda, un pensierino proprio così, ma giusto una curiosità che anche qui non posso farne a meno, ma proprio un flash, proprio una definizione proprio, se volete, di ciò che, vabbè, sono cristiano io, di che cosa rappresenta per voi come ebrei e come ebrea e come islamico la figura di Gesù Cristo, per capire un po' anche per noi, perché questa è una curiosità penso che hanno molti i nostri ascoltatori. Tutte e due.
Per me Gesù Cristo è un ebreo come me.
Ma com'è come ebreo?
È un ebreo.
Però dico che al di là del fatto che è un ebreo, ma come, ovviamente non è il figlio di Dio, ma come persona, c'è un personaggio che comunque è discutibile, affascinante, trascurabile. Nella storia ebraica che cosa rappresenta secondo te?
Nella storia ebraica secondo me rappresenta nient'altro che un ebreo. Poi per me può essere affascinante l'idea che appunto per altri invece sia stato qualche cosa di più, e quindi in questo senso cioè, suscita un fascino nei miei confronti, perché appunto da lui è originata una tradizione, una cultura.
È un ebreo che ha fatto un sacco di casino.
Sì, non lo so, è un ebreo che hanno fatto, cioè che non so, mi piacerebbe anche a me forse diventare così nella vita, non lo so. No, però per la tradizione ebraica è, cioè, niente di più che un ebreo.
Ma un ebreo dissidente o un ebreo riformatore? Perché su questo non si è mai capito bene. Anche ci stanno alcuni ebrei che dicono che Gesù era un vero ebreo, innovatore per certi aspetti, ma comunque un ebreo a tutti gli effetti. Per secoli invece per esempio Miro Silvestri, ho fatto questa domanda non a caso in realtà, è perché ho letto un libro di uno scrittore ebreo, Miro Silvera, che scriveva a un certo punto rivolto a Gesù, un libro che si chiama I Giardini dell'Eden, che è dedicato agli anni giovanili di Gesù, in cui lui a un certo punto dice: noi dobbiamo riappropriarci di te, rivolto a Gesù, perché per troppi secoli ti abbiamo lasciato in mano ai cristiani, invece tu sei un ebreo, ti dobbiamo recuperare.
Non lo so sinceramente quale può essere la posizione, cioè in virtù di quale principio si potrebbe giudicare Gesù o meno un vero ebreo. Forse avrei dovuto conoscerlo per poterlo dire, ma sinceramente forse anche l'avessi conosciuto non so se mi sarei stato in grado di poterlo definire come tale. Ecco, posso dire che per quello che rappresenta attualmente per la cultura ebraica, è assolutamente un ebreo come tutti gli altri, senza nulla di più e nulla di meno. Cioè, non è che per quello che rappresenta per altre persone allora non è ebreo, né tantomeno è un ebreo più ebreo perché da lui è scaturito un pensiero di tale calibro. Cioè.
Yassin. A Michele non glielo chiedo perché...
Invece sono molto curioso di sentire Michele.
Chiederemo anche a Michele.
No, allora, per noi Gesù Cristo era... Oddio, adesso non saprei dirti la nazionalità, però...
che è un ebreo palestinese.
No, ti dicevo... no, volevo anch'io, oltre a sentire, insomma... il mio parere, che è ovviamente quello della tradizione islamica, c'è unanime, cioè nel senso, Gesù Cristo è uno dei cinque profeti più grandi che hanno caratterizzato la storia della religione di Dio per noi sulla terra. Cioè, il Corano riconosce tutti i profeti biblici, cioè, il mio nome Yassin viene da Eliassin, ovvero il profeta Elias. Quindi Gesù per noi è una grandissima figura, è uno dei profeti come Adamo, Noè, Abramo, Gesù e Mohammed. Per noi questi sono i cinque profeti più grandi che hanno caratterizzato di più, come dicevo, la religione di Dio. E poi, per esempio, Gesù Cristo è stato citato nel Corano più volte rispetto a Maometto stesso. Cioè, Gesù nel Corano è stato citato 25 volte, mentre Maometto è stato citato 5 volte nel Corano. Cioè, stiamo parlando della religione islamica, del libro più sacro per la religione islamica. C'è una sura dedicata a Maria, c'è un capitolo del Corano, c'è Maria, la donna più venerata nella religione islamica, nel libro. Fatima invece era la figlia del profeta. Infatti si parla comunque di 4 donne molto importanti nell'Islam. C'è prima Maria, poi Fatima, poi sia la moglie del faraone, e poi di una quarta donna. La descrizione ovviamente che si dà di Gesù Cristo è di un profeta che ha portato la parola di Dio sulla terra, che ha compiuto dei miracoli molto, molto grandi sulla terra, che ha portato la parola di Dio, che in qualche modo era una continuità del messaggio che hanno portato gli altri profeti. Quindi comunque Gesù per noi rimane comunque un profeta venerato. Abbiamo anche dei detti riportati dal nostro profeta che parlano di Gesù Cristo, quindi per noi comunque rimane una figura molto importante sia nel sacro libro, il Corano, sia nella tradizione profetica.
Grazie, stavolta abbiamo finito per davvero. Potete rilassarvi, non so se voi potete fare così una scemata, però potrebbe essere bella, un saluto nella lingua.
Io non posso che dirvi salamu alaikum, che la pace sia con voi, e niente, ringrazio ovviamente Armando per l'invito, ringrazio Michele ancora un'altra volta, la comunità di Sant'Egidio, ringrazio Amalia per il momento di condivisione.
Una frase in ebraico che
Shalom lekulam. E mi unisco ai ringraziamenti di Yassin per, insomma, a tu che ci hai dato questa occasione appunto di esprimerci e di far conoscere ancora di più i nostri punti in comune, e questa bella iniziativa che ci è stata permessa e ci è stata gentilmente offerta dalla comunità di Sant'Egidio, e quindi anche da Michele, grazie anche a Yassin con cui spesso riusciamo a confrontarci con molto piacere.
Grazie quindi a questi due torinesi illustri che abbiamo avuto oggi in studio.
e che speriamo di rincontrare presto.
È bello che due torinesi, tutte e due torinesi, di due religioni diverse, ma soprattutto di una torinese di almeno da 200 anni, giusto, anche di più forse, invece uno recentissimo, quindi...
Però abbiamo un'origine comune, perché invece dalla parte di mia mamma sono invece marocchini, quindi cioè
no,
abbiamo un intreccio.
Questa è stata una cosa, quindi due marocchini torinesi in qualche modo, uno molto marocchino poco torinese, l'altro molto torinese poco marocchino, insomma bello. Beh, è stato un bel incontro, io ringrazio anche Michele. Le puoi dire qualcosa?
Anch'io ringrazio Ternaro, te, Arnaldo.
Tu non sei né marocchino né torinese, no. Niente, neanche lontano a me, qualcosa, niente.
Che monotonia.
Lui che è veramente
però mi integro lo stesso. No, ringrazio Arnaldo, Yassin, Amalia e ovviamente spero che potremmo rincontrarci presto.
Chiudiamo con una canzone che è cantata da un cantante italiano e da un cioè, Mami, non so da dove viene in realtà, io, qualcuno lo sa?
Sermani?
Sì.
Se non sbaglio è algerino.
È algerino, quindi un altro incontro di culture. La canzone è un classico di Zucchero, appunto rivisitata, si chiama Così Celeste. E chiudendo vi dico che queste due canzoni le hanno scelte i nostri ospiti, una l'ha scelta Amalia e una l'ha scelta Yassin, ma non vi diciamo chi ha scelto Imagine e chi ha scelto Così Celeste, però potete provare a indovinare scrivendo quindi quello che pensate nel blog del nostro programma, che è adesso in onda.splinder.com, e se non avete fatto in tempo a scrivervi questo indirizzo potete anche andare a www.radioadesso.it e andare a cercare appunto Adesso in Onda e commentare, e quindi provate anche a fare questo Toto Canzone. Diteci se chi ha scelto Imagine e chi ha scelto Così Celeste. E ovviamente qualsiasi altro tipo di commento alla puntata sarà ben gradito e letto in futuro. Speriamo che Yassine e Amalia tornino a trovarci se ne avranno il coraggio, perché dopo questo tour de force comunque saranno stremati o parzialmente stremati come il latte. Ci vediamo la prossima ci sentiamo la prossima settimana. L'appuntamento con la Desilonda è sempre il martedì alle 9:06, venerdì ore 19:10, domenica 22:30 e ovviamente su www.radioadesso.it. Zucchero e Cermani, Così Celeste.
Sera sta colorando l'anima mia, potrebbe essere di chi spera, ma nel mio cuore è solo mia e mi fa piangere, sospirare.
ma nel mio cuore è mio.
لكي ينحط الله